Bene, siamo tornati nuovamente in diretta all'ultimissima parte di Maracanã. Marco Piccheri e Stefano Impalomeni qui
Marco,
con me,
di
come
nuovo,
sempre.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, Stefano, ti do una news velocissima: l'Inter sorride per Mkhitaryan, niente lesione, ma salta il Bologna. Nuovo problema per Çalhanoğlu, e quindi c'è sempre questa situazione legata al centrocampista da monitorare. Andiamo a parlare anche della squadra che deve, delle due squadre, della partita che deve chiudere la ventesima giornata di campionato, caro Stefano, Monza Fiorentina, con Palladino che insomma torna, sì, contro la sua ex squadra, con la Fiorentina che, come hai detto te, vincendo si porterebbe, sì, sopra la Juve, a un punto dalla Lazio, e quindi in
con
piena...
una partita da recuperare.
Esatto, con una partita
quella
da
con
recuperare.
L'Inter.
Ne parliamo con Pietro Lazzarini, Radio Firenze Viola. Ciao Pietro,
ciao,
ben
Pietro.
Trovato.
Ciao, ciao ragazzi, buonasera.
Ciao Pietro, allora andiamo un po' a parlare di questa partita, un po' di come arriva la Fiorentina, caro Pietro, e anche delle eventuali scelte che farà Palladino in questa partita, che per lui è molto importante perché torna ad affrontare la sua ex squadra.
Sì, perdonatemi, io sono su queste storie, diciamo, degli ex che tornano nei campi altrui, francamente lasciano il tempo che trovano, quando invece la Fiorentina ha bisogno di fare punti per diversi altri motivi, cioè quindi Palladino soprattutto va in campo per vincere, perché quest'ultimo periodo è stato negativo, perché c'è un mercato a cui dare linfa con una vittoria, perché poi sappiamo quanto la Fiorentina intesa come club viva anche di momenti di esaltazione riguardo poi al rendimento della squadra in campo, quindi diciamo che è una Fiorentina quasi da spalla al muro in questa gara, perché poi il Monza vive un momento ancora più negativo, con una sconfitta per me probabilmente inizierebbe già a pensare al prossimo anno di Serie B, e quindi non ha niente da perdere se non il fatto appunto di trovarsi alla fine di un percorso in A voluto fortemente da Berlusconi, e a questo punto vicino alla conclusione proprio dopo la dipartita dello stesso ex presidente del Monza stesso. Quindi per me la Fiorentina e Palladino hanno una sfida stasera da affrontare non con le molle di più, ma con grande caparbietà, determinazione, cosa che diciamo nelle ultime partite non dico sia venuta meno totalmente, ma che anche a causa di quello che è successo poi nel mese di dicembre hanno perso un po' la strada che era stata costruita dal passaggio della difesa 3 a quella 4, sì, con sì. Palladino che è voluto tornare un passo indietro riprovando la difesa 3 e prendendo tre schiaffi dal Napoli. Insomma, è una prova d'appello quella della Fiorentina, perché per stare lassù queste gare vanno vinte anche convincendo. Non credo che la Fiorentina gli basti giochicchiare e provare a arrivare magari all'1-0. Stasera appunto deve giocare una partita di un certo livello. Quello che mi stupisce sono un po' quelle che potrebbero essere le scelte, perché in realtà mi sembrano confermare quello che è l'idea di calcio dell'ultimo periodo, che però non ha portato grandi risultati.
Ci andiamo subito alle scelte, vi do pure un'ultima ora ancora. Çalhanoğlu out almeno 2 settimane, lieve risentimento al soleo della gamba destra, quindi è arrivata anche questa diciamo così precisazione, Stefano.
Questa è una notizia,
questa è un'assenza, sappiamo quanto è importante Çalhanoğlu nel mezzo per l'Inter. Tornando alla Fiorentina invece...
No, Pietro dice bene, io poi ci siamo sentiti l'ultima volta, Radio Firenze Viola, ci interrogavamo sul fatto del mercato, vabbè, mettiamo da parte un attimo, concentriamoci sulla partita,
sì,
di questa sera, e io la penso come Pietro. Cioè, Palladino era uscito fuori, si era districato molto bene all'inizio della stagione, e io l'avevo criticato, però poi lui ha risposto alla grande, cambiando, cercando sempre una giustificazione alle sue scelte, tutte azzeccate, indovinate, però secondo me c'è una Fiorentina pre-Bove e una Fiorentina post-Bove. Quello che ha lasciato da un punto di vista emotivo è stato un trauma, è stata una botta incredibile all'interno proprio del mondo viola. Detto questo, non è, voglio dire, la vita va avanti, per carità, sì, ma come? E però sorprende adesso da un punto di vista tattico questo tipo di scelta, di percorso che sta facendo Palladino. Cioè, io Sottil, adesso per intenderci, poi andremo nel particolare con Pietro, ma Sottil secondo 2-3 quartista, cioè il 2-1, no, con la punta, ma Sottil deve avere un binario, per dirti. Parisi per me non è superiore a Gosens, cioè ci sono scelte e posizionamenti che fanno discutere, cioè ruoli in cui secondo me Sottil lo metti lì, lo penalizzi, e scelte proprio, io sono meno forte di te o tu sei più forte di me, che sono indiscutibili, cioè Gosens e Parisi sono due mondi completamente opposti, e però tu dici vabbè, in questo momento vedo meglio Parisi. Cioè, per dirti, adesso ho preso due esempi, ma potrei citarne tanti altri. Secondo me, poi concludo, il recupero totale, determinante, ultimo e definitivo deve essere quello di Gudmundsson. Perché sì, tu hai preso Gudmundsson, devi avere l'obbligo morale, professionale, tecnico, anche se in questo momento tu pensi che possa essere un problema, tu lo devi risolvere, hai l'obbligo di risolverlo, perché io ho investito tanto e perché ho scelto in questo giocatore, ho visto l'uomo della differenza, l'uomo del salto di qualità insieme a Ken. E quindi devi mettere a posto le cose.
Abbiamo anche Mario Tenerani con noi. Ciao, ciao Mario, ben trovato.
Ciao, Marco, Pietro, Stefano.
C'è Pietro Lazzarini con noi anche in collegamento.
Pietro.
Allora, poi andiamo un attimo nel dettaglio delle scelte. Voglio sentire, Mario, hai sentito, no? Stiamo un po' discutendo l'avvicinamento a questa partita di questa sera. Prima Pietro ha detto anche che una partita molto importante, una sorta di Fiorentina a spalle al muro in questa partita, no? E, voglio sentire anche un tuo pensiero, poi andiamo un po' nel dettaglio su quelle che potrebbero essere le scelte di Palladino.
Ma sai, la partita voglio dire è clamorosamente in discesa per la Fiorentina, per cui è chiaro che sì, c'è il rischio di trasformare questa partita dalla formidabile occasione a uno straordinario trappolone, insomma questa è la sintesi, perché tanto voglio dire il Monza ne ha perso 5 consecutive, ultimo in classifica, 10 punti, è fortemente indiziato a retrocedere, ha una lista di assenti che è lunga come un codice fiscale, capisci che insomma queste robe qui dovrebbero mettere la partita in discesa per la Fiorentina, però le partite, lo sa bene Stefano, si vincono dopo averle giocate, prima di giocare è un po' dura, ancora non l'hanno inventata, la devi giocare, però è l'occasione ghiotta, perché i pari di Juventus e Bologna hanno fatto un grande regalo alla Fiorentina. Fiorentina se vince stasera può allungare sul Bologna, che mi sembra un cliente da guardare insomma, con un certo rispetto, perché mi sembra una squadra che al netto di errori stia facendo bene, e poi c'è la Juventus che la puoi addirittura superare, insomma ecco perché l'occasione è ghiotta. Poi sulle scelte di Palladino credo che l'unico dubbio sia Beltrán, che forse è in vantaggio su Gudmundsson, gli altri 10 dovrebbero essere quelli, sempre che Palladino non decida di stupirci con effetti speciali come ha fatto col Napoli, e quindi cambiare tutto, rimettere la difesa a 3, però insomma,
no, speriamo, speriamo di no,
ecco, io
insomma...
spero di no e credo di no.
Ma posso chiedere a Mario, a Pietro, ma perché è tornata a 3?
Pietro, tu prima l'hai accennato un attimo, no? Poi visto che andiamo anche a vedere che tipo di squadra scendere in campo.
Ma diciamo,
no, Pietro, poi vengo da te, Mario.
Scusami, vai.
Scusa Mario, io penso che per quanto riguarda la difesa a 3 semplicemente Palladino, come quasi tutti gli allenatori contemporanei, soprattutto quelli giovani, hanno un orgoglio di base che è quello di un'idea di gioco che è vero può essere modificata, molto più modificata rispetto a quella che era l'italiano per esempio, però è un'idea forte quella della difesa 3 che Palladino aveva costruito quest'estate portando avanti un suo credo calcistico ben preciso. Quando è venuto meno la qualità del gioco e i risultati ha cambiato, tra l'altro anche su consiglio della stessa società, perché Pradè fu netto davanti a questa possibilità di giocare a 4. Adesso secondo me lui era convinto che questo fosse il momento giusto per dimostrare a tutti che la squadra poteva assimilare la difesa a 3. Purtroppo per lui la risposta è stata devastante, perché la Fiorentina ha perso 6-0, quindi mi sembra evidente che ancora questa difesa a 3 la Fiorentina non la possa digerire. E allora cosa succede? Tornerà a 4, però è molto forte anche la sua richiesta, per esempio, di andare a prendere Pablo Mari, che nella sua idea potrebbe essere l'equilibratore di una situazione di difesa da riportare a 3. Ma questo anche la società lo digerisce in un certo modo, per quale motivo? Perché nel frattempo hai Pongracic, che è il maggiore investimento dell'estate, perché è costato più di tutti gli altri giocatori, perché 15 milioni sono stati pagati sull'unghia, non come per Gudmundsson che vengono pagati, diciamo, dilazionati con l'opzione di riscatto e diventa obbligo, eccetera eccetera. Cioè 15 milioni per Pongracic l'hanno investito e Pongracic non gioca mai. Quindi è chiaro che la Fiorentina in quanto società stia dicendo la difesa a 4 ha funzionato, perché dobbiamo modificare quello che ha funzionato in questo periodo? Quindi la difesa a 3 è tornata con questo, secondo me, moto d'orgoglio di Palladino. Non ha funzionato, io penso, per un altro po', e senza l'acquisto di Mari la questione di difesa a 3 verrà di nuovo accantonata. Non so cosa ne pensa Mario.
Mario?
Sì, no, il ragionamento di Fiorentina è perfetto. Io ho un sospetto, non ho notizie. Ho sospetto che nella testa di Palladino la biura alla difesa a 3 non ci sia mai stata, credo che lui sia venuto a Firenze con quell'idea e la volesse portare avanti pervicacemente. Poi naturalmente i fatti l'hanno portato a cambiare, e lui gli ha dimostrato di essere giustamente elastico e intelligente. Sabato ha detto che lui lo vuole tornare anche nella stessa partita, o a 3 o a 4. Certo è che questa squadra, quando ha giocato con la difesa a 4, insomma, in un certo modo ha giocato meglio. Poi c'è un problema: la difesa a 3 può andare benissimo, chi lo fa al quinto? Lo fa Dodò. Per me Dodò quinto, ma in grande difficoltà. Dodò è forte, secondo me, se parte da dietro sì. E poi spinge, e cioè lui ha bisogno della pista per decollare, e lo metti là alto e gli dici: guarda caro Dodò, devi badare e fare il guardiano di 100 metri di campo, non essendo lui un fulmine di guerra nella fase difensiva. E capisci, invece se gioca 4 ha più protezione davanti, qualcuno gli dà una mano, e Colpani ne ha data grande la mano. Quindi non lo so, io spero che abbia ragione Pietro, che sia così e che lui ci rinunci definitivamente. Poi sa, il discorso di Pablo Mari ci porta a uno dei misteri di questa Fiorentina. Questa è una Fiorentina, è la Fiorentina dei misteri, questa qui. Diciamo il mistero più grande per certi aspetti è Gudmundsson, che è il giocatore che doveva far fare il salto di qualità a Firenze, ma che ha sempre qualcosa purtroppo. E Pongracic, di Pongracic non si sa più nulla. Sì, Paladina ha detto no, sta lavorando, abbiamo bisogno di lui, però insomma non c'è una spiegazione. 16 milioni ed è lì in panchina, è stato con Napoli, a lui è stato preferito Moreno, che aveva prima di quella partita 5 apparizioni complessive in stagione, ma in campionato, ed è arrivato agosto dall'Argentina, quindi insomma anche un giocatore estremo ambientato. Quindi Pongracic c'è un mistero, e quindi siccome è un mistero lui va sull'usato sicuro Pablo Mari, che fa il marcatore in posta anche, con lui ha giocato e si sente probabilmente più tranquillo. Poi è arrivato Valentini dall'Argentina, ma è arrivato ora, quindi si deve ambientare, quindi comincia a mettere Pongracic in queste condizioni, Valentini che si deve ambientare, Moreno che insomma ha fatto 6 partite, può darsi che lui abbia detto fermiamo le macchine e prendetemi uno che almeno mi dà delle garanzie.
Assolutamente. Stefano, volevi aggiungere qualcosa?
No, questa storia del centrale è veramente curiosa. Spesso c'è 16 milioni per Pongracic, fai giocare Moreno una partita in cui non devi fare esperimenti, proprio l'ultima partita in cui devi
con
fare
Napoli,
con
dici,
Conte,
sì,
poi
con
Napoli di Conte, cioè, non Napoli di Pinco Pallino, Napoli di Conte, che ti studia pure quanti peli hai, e mi fermo. Gudmundsson era l'altro mistero, ha ragione Mario, ma allora ce n'ha sempre un problema fisico, ma non lo so, secondo me sta andando in depressione.
Ma Gudmundsson deve giocare,
ma bravo
Pietro, ma
l'ha mandato, guarda, in depressione.
Sì. Oh, ragazzi, ma scusate, voglio dire una cosa, ma quando Argentina aveva un attaccante che faceva la differenza, ma che era un po' particolare come mentalità, fuori dal campo chiacchierato, ed era Mutu, nessuno si metteva a dire sì, però sai, magari una volta va a ballare, una volta va di qua, oppure oggi c'ha un po' il muso lungo. Gioca perché è il fenomeno della squadra. In quel momento, chiaramente, tra Mutu e Gudmundsson ancora c'è 7 categorie, però se la Fiorentina prende Gudmundsson per fare il Mutu, e poi perché magari una volta ritardato è un po' bua, gli ci vuole un po' di più per tornare, ma te fallo giocare, esponilo anche a delle figure, perché poi questi tipi di calciatori hanno l'orgoglio di fondo, vogliono dimostrare di essere campioni. Se te le lasci sempre,
ma poi
in panchina,
sfrutta l'onda. Non è che giochi senza il pubblico, i tifosi vogliono Gudmundsson, e allora spingi, vai sulla spinta, prova. Io sono d'accordo con te Pietro, poi l'avevo detto anche a Radio Firenze Viola giorni fa, non so che cosa ne pensa Mario, ma insomma alla fine sto ragazzo poi si appassisce, cioè dice gioca Beltrán al posto mio, che è un rimediato, cioè non è che te dici sai c'è un altro ruolo mio, poi il ruolo
io,
suo
io
per me dove, sospetto... anche sto sotto punta, ma giocasse seconda punta, gira intorno a Ken. Ma Genova come giocava? Sull'esterno là, no, si abbassava, e poi ripartiva, che era micidiale.
Mario?
Io credo che no, è vero, ha ragione Fiesta, deve giocare, credo che sia anche forse un carattere un po' da capire, perché insomma me lo raccontano abbastanza estroso come personaggio, però lì si misura anche la cifra dell'allenatore. È vero sì che è giovane, deve fare molta esperienza, l'ha detto lui stesso, però deve cominciare anche a relazionarsi con giocatori di un certo spessore. Con tutto il rispetto, Firenze non è Monza, per cui bisogna che lui cominci anche a prendergli le misure. Poi c'è una frase che io non ho ancora decifrato, che ha detto lui sabato in conferenza stampa, si è detto che aveva avuto questo problema alla caviglia nel riscaldamento della panchina, però un problema in realtà non l'ha tenuto neanche fuori, che poi si è riallenato e a un certo punto ha detto sì, dice noi, dice io devo dare minutaggio a lui, come dire questo è il mio compito, ma lui mi deve dare più intensità in allenamento, più fase aerobica, più parte fisica. Allora io lo chiedo a un ex calciatore.
Ah, Mario, è una storia, guarda, questo? Io è una storia. Sì, ho capito tutto, ho capito quello che vuole intendere Palladino, ma se Palladino pensa di trasformare Gudmundsson in un giocatore, diciamo, diverso, non ci siamo, perché quelle pause che ha Gudmundsson ha dimostrato di avere in nazionale, in maniera più specifica e dettagliata nel Genoa lo scorso anno, e lui ha bisogno di queste pause, se le deve prendere, ha ragione Pietro, anche se prende 4, 5, 4 e mezzo, allora dopo 10 partite dice mamma mia che flop, allora però non è una sfida personale ad avere ragione, cioè Palladino mi sembra che voglia tornare sui suoi passi, io non lo so, io ho il tuo sospetto, che voglia tornare a 3. Avete visto che adesso si vince anche a 3 e avevate detto, cioè prima dice che la squadra lo ha portato
Gudmundsson a fare la seconda punta, cioè a 3-5-2 e mette Gudmundsson a fare la seconda punta, vince le partite e non si sta zitti. Però in questo modo snatura Beltran.
Snatura tutti.
Scusa, è facile.
Dodò, sono d'accordo, pure Dodò.
No, scusate, ma lui Palladino ci ha detto a un certo punto della stagione ho parlato con Sottil perché avevo bisogno che lui tornasse ad essere, cioè allora parla con Sottil e con Gudmundsson gli chiede pubblicamente della fase aerobica, no ragazzi perché per quanto mi riguarda se io fossi gli direi guarda Raffaele hai parlato con Sottil e ci ha fatto un gol in tutta la stagione, siamo contenti, pesantissimo quello contro la Juventus, però un gol, ma noi bisogna che tutti chiuda al Viola Park per 7-8 ore con Gudmundsson e quando uscite siete tutti contenti perché il campione di questa squadra è Gudmundsson e se non tira fuori.
Ma poi Pietro, Mario, intendiamoci, le partite le risolvi anche sul calcio, questo batte bene le punizioni, i calci di rigore, cioè questi sono dati importanti, tu rinunci a calci piazzati, a eventuali rigori, insomma voglio dire, questo è uno specialista, questo c'ha il piede.
Assolutamente.
Poi Sottil dove lo metti? Fuori ruolo per me, poi non so, parliamo, abbiamo poco tempo, però
in panchina dice Pietro.
No, voglio dare un binario, un corridoio, come dicono.
Ma scusami, ma se c'hai Gudmundsson che può giocare insieme a Ken e magari anche Beltran, cioè 4-3-2-1,
certo,
l'altro di una fase al cielo della memoria, certo. Ma perché non si giocare con quel modo? È lo stesso discorso per Colpani, ma se Colpani e Sottil non ti determinano, ma perché devono giocare sempre? Ma non perché ci sono con i giocatori,
ma certo,
in questione,
certo.
Ma perché evidentemente servono giocatori che determinano. Allora chi può determinare? Se Gudmundsson ha già fatto 3 gol non giocando mai, forse lui può determinare. Questo mi chiedo io. Allora forse bisogna trasformare la squadra non secondo le idee tattiche dell'allenatore, di difesa 3, 4, 16, ma bisogna cercare di trovare un modulo che fa rifiorire i giocatori che fanno la differenza. Gosens, devi far rifiorire Gudmundsson, devi far nascere un giocatore a Firenze come Pongracic. Cioè, queste sono le missioni dell'allenatore, perché è facile chiedere sempre al mercato ed è anche giusto. Ma secondo me c'è qualcosa.
Bravo Pietro. Ma poi Gosens che non gioca nella Fiorentina fa sorridere. Bro.
Dai.
Fa proprio sorridere.
No, io non ho nulla da aggiungere su
Gosens.
Sono molto d'accordo con tutto anche il discorso del mercato. Senti Pietro, proprio ci stiamo per salutare, ti chiedo la probabile formazione.
Ma guarda, io penso che stasera riceverà 4.
No, la tua, Pietro, quella di
la mia non sarebbe quella che vi sto per dire.
Vai.
Dovrebbe giocare De Gea in porta, chiaramente la difesa a 4 con Dodò, Muzzo, Ranieri e Gosens, quindi si torna agli albori. A centrocampo, considerando che non c'è Cataldi, penso che c'era Mandragora insieme ad Adli. Dietro all'unica punta che è Ken, di nuovo Colpani, Beltran e Sottil. Questo dovrebbe essere il 4-2-3-1 di Palladino di stasera.
Ma Tenerani approvi?
Good, non very good, dire.
Niente.
Ma approvo, quella ha detto Pietro è probabilmente quella che gioca, non c'è dubbio. Poi che approvi se ne può parlare. La formazione non la facciamo noi, credo sia quella, perché ripeto, o sì, come ti diceva all'inizio del collegamento, o si cambia tutto come ha fatto con Napoli e allora ci spiazza, se no è quella, perché lui vuole quei calciatori lì e poi sai, Colpani torna a Monza per la prima volta, quindi lo vorrà far giocare per quello che vuole lui. Beltran evidentemente nella sua testa gli dà qualcosa di più in fase di copertura di Gudmundsson, e quindi e poi Sottil gioca lì. Poi ragazzi, è arrivato Folonuscio, credo ne abbiate parlato.
Sì, sì.
Folonuscio andava a prendere il posto di Bove se continuava 4-2-3-1. Per cui insomma questo è il primo cambio. Poi secondo me fanno bene a cercare un altro centrocampista, perché io credo molto nella densità del centrocampo e la Fiorentina lì è un po' debole, perché poi anche questo Richardson, per carità, ha qualche colpo, però è molto molto leggero, ragazzi. Sì. E quindi l'anno e mezzo insomma rischia di essere spazzato via.
Bene, mi devo fermare perché stiamo ai titoli di coda. Io naturalmente vi ringrazio, vi auguro buon lavoro.
Ciao Pietro, ciao Mario, a presto, ciao, un abbraccio.
Grazie, grazie a Pietro Lazzarini e Mario Tenerani.